I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche e quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia, ha il suo incubo, il suo serial killer.
Sky Crime presenta Profondo Nero con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che, come un colpo di rasoio, squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare fino all'ultimo indizio.
Episodio 6. La saponificatrice di Correggio.
Non ho ucciso per odio o per avidità, ma solo per amore di madre.
La radio è sempre accesa in quei giorni, quadrate, arrotondate, triangolari, con grossi oblò traforati per altoparlanti, file di manopole e finestrelle di vetro piene di nomi e di numeri che sembrano il reostato di una macchina fantascientifica, come quelle negli albi a fumetti. Enormi, incastonate in mobili di radica per il salotto buono, o piccole e quadrate, col fascio e la spiga attorno all'altoparlante, come le radio rurali.
Non trasmettono soltanto musica, in quella fine del 1939, gli studi dell'EIAR, l'ente italiano per le audizioni radiofoniche. Trasmettono anche notizie e discorsi. La voce degli speaker dei notiziari che raccontano la guerra che Hitler ha scatenato in Europa, invadendo la Polonia. E la voce di Mussolini che parla agli italiani.
Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Avaria, ascoltate!
Anche quel mattino di dicembre del 1939 le radio sono accese, nei negozi, nei caffè, nelle case, anche a Correggio, un tranquillo paese della provincia di Reggio Emilia, nebbia e freddo pungente.
18 dicembre 1939, sono le 10:30 e Faustina Setti sta attraversando le strade di Correggio assieme ad una ragazza di 20 anni, carica di bagagli. È un giorno speciale per Faustina, e lo si capisce dall'acconciatura fresca di parrucchiere, gli abiti eleganti e il trucco fin troppo pesante per una donna anziana come lei, a 73 anni.
E infatti, per Faustina è un giorno speciale. Correggio è un paese piccolo e annoiato, e tutti sanno che qualche giorno prima Faustina ha venduto tutti i suoi beni e ritirato dalla banca tutti i suoi risparmi.
Ha detto che a breve se ne andrà per sempre, anche se non ha specificato bene perché. A qualcuno ha detto che sta andando a vivere a Suzzara, nel Mantovano, da certi suoi ricchi parenti.
A qualcuno, invece, ha confidato che sta per sposarsi, con un vedovo benestante. Sposarsi? Chi? La Setti? Alla sua età? Sì, anche la povera Faustina Setti, che adesso che ha perso il figlio da pochi mesi è ancora più sola. La fortuna può girare per chiunque, in qualunque momento, anche per una come lei. Però c'è qualcosa che non torna.
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Sul volto troppo truccato di Faustina c'è un'ombra e la sua non è un'espressione felice, ma preoccupata, come se avesse paura. Lo chiede anche alla ragazza che l'accompagna portando le valigie. Ardilia si chiama, fa la domestica. Tornerò a casa. E mentre lo chiede, sta piangendo. Ma certo che potrà tornare a casa, le dice Ardilia, quando vorrà.
Sono solo pochi passi dalla casa di Faustina al portone di legno massiccio del numero 11 di via Cavour, dove abita la sua nuova amica.
Una donna robusta che viene dal sud, energica e cordiale, che in paese conoscono tutti. Si chiama Leonarda Cianciulli.
Leonarda ha conosciuto Faustina da poco, ma sembra essersela presa a cuore, quella donna così semplice e così ingenua, e adesso così triste e così sola. Così Leonarda le trova una persona con cui andare a vivere, un vedovo benestante che cerca proprio una come lei. Però non vive lì, sta in un'altra città, sta a Suzzara. Bisogna vendere tutto e trasferirsi.
Faustina lo fa, vende i suoi mobili, vende la casa, ritira i risparmi e quando si siede su una poltrona del salotto della sua amica Leonarda ha nella borsetta quasi 50.000 lire, che sono un bel po' di soldi. Eppure non è tranquilla. Mentre se ne sta seduta sul divano, da sola, perché il figlio di Leonarda è uscito e Ardilia, la domestica della sua amica, è fuori a fare la spesa, intanto che aspetta che Leonarda le porti un caffè e un bicchierino, prima di affrontare il viaggio, Faustina non è del tutto convinta di quello che sta per fare.
Partire a 70 anni, andarsene dal paese in cui ha vissuto praticamente tutta la vita. Mio Dio, dice Faustina ad un'amica alla quale lascia i suoi gattini, dove andrò a finire? Ecco, dove andrà a finire Faustina? Dove andremo a finire tutti? Ci sono le radio accese fuori, con tutti quei discorsi sulla guerra. L'Italia è indecisa se entrarci o no in quell'avventura. Dove andremo a finire tutti? Dove andrà a finire Faustina?
Ecco, lei non può vederla perché la porta del salotto è alle sue spalle, ma dietro c'è Leonarda con un martello in mano.
Un colpo alla testa e Faustina è morta, il cranio fracassato. Poi la Cianciulli nasconde il corpo in uno sgabuzzino ed esce a comprare alcuni chili di soda caustica. Il giorno dopo aspetta che il figlio e la domestica siano usciti e si mette a lavorare.
Quando ero sola spezzettai il corpo della mia amica in 9 parti. Però 3 pezzi li avevo già tolti il giorno del delitto.
Cioè la testa e i 2 piedi fino al ginocchio. Gettai i pezzi nel pentolone. Aggiunsi 7 kg di soda caustica che avevo comprato per fare il sapone. E rimescolai il tutto. Perché il corpo sezionato non si sciolse in una bottiglia scura e vischiosa. Con la quale riempì alcuni secchi che buttai in un vicino pozzo nero.
È così che inizia la storia criminale di Leonarda Cianciulli, quella che tutti conoscono come la saponificatrice di Correggio.
Leonarda Cianciulli era nata a Montella, in provincia di Avellino, 45 anni prima, ultima di 6 sorelle. Essere la più piccola, però, non significa per Leonarda essere la più amata. Quando scriverà il suo memoriale, quello in cui racconta la sua storia, si descrive come una bambina infelice che già da piccola tenta più volte il suicidio.
È perché la madre la odia, dice. Non voleva averla e la odia. E il suo odio diventa ancora più forte perché Leonarda non fa quello che la madre si aspetta da lei. Per esempio, sposare un cugino che la madre ritiene un ottimo partito. È perché Leonarda è innamorata di un altro. Un giovane impiegato del catasto di Montella che si chiama Raffaele Pansardi e che ricambia quella ragazzona energica e ben piantata, dallo sguardo sempre triste. Si sposano nel 1917, quando Leonarda ha 23 anni, e la madre non la prende bene.
Nel suo memoriale, Leonarda scrive che la madre la maledice. E per lei è una cosa pesante, perché a queste cose, alla superstizione, anche alla magia, Leonarda ci crede.
La prima figlia di Leonarda e Raffaele nasce poco dopo il matrimonio, ma muore a pochi mesi, uccisa da un'epidemia di influenza, la micidiale spagnola, che negli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale sterminerà più di 10 milioni di persone in Europa e nel resto del mondo.
È soltanto il primo dei tanti, tantissimi lutti che segnano la storia di Leonarda come madre. Resta incinta 17 volte, 3 volte abortisce spontaneamente e per altre 10 perde i bambini quando sono ancora piccoli. Se ne salvano solo 4. È la maledizione. La maledizione della madre, dice Leonarda, che a queste cose ci crede. Crede che la morte in persona entri nella sua casa per portarle via i figli.
Leonarda ci crede e infatti va da una maga delle sue parti, ad Avellino, per una fattura che le tolga il malocchio. E grazie a quello, dice, riesce a portare a termine 4 gravidanze, 3 maschi e una femmina. La bambina però si ammala subito e corre il rischio di morire in fasce. Allora Leonarda compie un altro rito, si strappa 8 denti e li getta nella stufa, come un sacrificio alla Madonna, e la bambina guarisce. E grazie alla magia, qualunque sia la spiegazione, questo è quello che crede Leonarda, che è successo. Sono il suo bene più prezioso, i figli, e Leonarda è disposta a difenderli con tutte le sue forze e a tutti i costi.
5 settembre 1940. Da meno di 3 mesi l'Italia è entrata in guerra a fianco della Germania. E da quando il Duce ha parlato dal balcone di Palazzo Venezia, il 10 giugno di quell'anno, annunciando l'ora delle decisioni irrevocabili, alla radio non si parla d'altro.
Francesca Clementina Soavi ha 55 anni e la vita che fa non le piace. Commercia in stoffe e tessuti lì a Correggio, ma è un lavoro che non la soddisfa e soprattutto si sente sola. Una volta sì, una volta faceva la maestra d'asilo, c'erano i bambini, conosceva tanta gente, ma adesso no. Forse è perché era giovane e vedeva tutto più roseo. Oppure si può fare in modo di nuovo che sia così, basta avere coraggio, gettarsi in una nuova avventura.
A convincerla è la sua nuova amica, una donna energica e simpatica che si chiama Leonarda, Leonarda Cianciulli. Leonarda si è presa a cuore anche quella donna così triste e si è data talmente da fare che è riuscita a trovarle un posto come maestra. Ci sono dei suoi parenti a Pola, nell'Istria, che al tempo era terra italiana, che possono aiutarla.
Però bisogna trasferirsi, vendere tutto e trasferirsi. Francesca ha pochi soldi, ha soltanto i suoi risparmi e i crediti del suo lavoro come commerciante, che cede a Leonarda, così gentile. Così, quando si siede su quella poltrona che dà le spalle alla porta, in attesa di un caffè e un bicchierino prima del viaggio, Francesca, nella borsetta, ha quasi 3.000 lire.
Però non si sente tranquilla, è preoccupata, ha paura.
Thank you. Intanto ha sentito certe voci sulla sua amica Leonarda, che era amica anche di un'altra donna che poi era sparita. E poi, che cosa sta facendo? Dove andrà a finire? Dove andremo a finire tutti? Trascorre 3 notti insonni. I vicini del piano di sotto la sentono passeggiare avanti e indietro per l'appartamento, senza pace.
Ma la prospettiva è troppo allettante. Una vita piena, entusiasmante, ricca. È un'avventura, va bene, ma ci si può buttare dentro ad occhi chiusi. E allora eccola là, in quell'appartamento di via Cavour numero 11, seduta in salotto sulla poltrona che dà le spalle alla porta. E dietro di lei, lei non può vederla e neppure immaginarla, c'è Leonarda con un'ascia in mano.
Quel giorno stesso, però, succede una cosa.
C'è un'ex allieva di Francesca che si chiama Marta Ferrari, che va a suonare al campanello del numero 11 di via Cavour. Vuole parlare con l'amica della sua vecchia maestra e vuole farlo perché Francesca le aveva detto di essere preoccupata per quel viaggio che doveva fare, quell'avventura.
Dov'è Francesca? Che peccato, è appena partita. È andata via da pochi minuti con un prete e 2 suore. Ma tranquilla, non c'è nessun problema. Francesca è andata in un bel posto e starà sicuramente bene.
Invece no, Francesca non è partita. È lì, al numero 11, in solaio, fatta a pezzi e chiusa in alcuni recipienti, pronta ad essere sciolta con la soda caustica.
Marta, la ex allieva, tutto questo non lo sa, ma non è tranquilla lo stesso. Anche perché in quei giorni Leonarda va in giro a cercare di riscuotere i crediti che l'amica le ha ceduto. Contatta i debitori, vuole i soldi subito e se non li ottiene li minaccia. Insomma, adesso quella donna energica e forte fa paura. Poi succede una cosa.
Sono passati appena 15 giorni dalla partenza di Francesca che a Marta e ad alcune amiche di Francesca arrivano delle cartoline. Vengono da Pola e da Piacenza e sono scritte e firmate proprio da lei, Francesca Clementina Soavi.
Il timbro postale però parla chiaro e allora davvero Francesca sta bene, tutto a posto. Anche se quella donna, così energica e così forte, comunque qualche dubbio lo lascia sempre.
A Correggio, Leonarda, il marito e i figli erano arrivati nel 1930. La famiglia Cianciulli-Pansardi si era dovuta trasferire anche perché Leonarda, laggiù, ad Avellino, aveva avuto dei guai fino dal 1919.
Piccoli furti, truffe, anche antipatiche. Come quando aveva cercato di far credere ad una famiglia che il figlio, morto in guerra poco tempo prima, fosse in realtà ancora vivo, ma prigioniero bisognoso di soldi che lei poteva fargli avere. La famiglia non ci aveva creduto. E così Leonarda era stata condannata a 4 anni, che non aveva scontato, perché nel frattempo era intervenuta l'amnistia.
Intanto Leonarda si era ammalata di un disturbo che l'accompagnerà tutta la vita. Frequenti e copiose emorragie dalla bocca a intervalli relativamente regolari. È la maledizione della madre, pensa Leonarda, il sangue, i figli che le muoiono uno dietro l'altro. È una maledizione contro la quale ci vuole una magia.
Nel 1930 un terremoto devasta la zona in cui vivono. E così Leonarda e Raffaele si trasferiscono a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Qui Raffaele trova un altro posto come impiegato all'ufficio del catasto. e affitta un appartamento in via Cavour numero 11, un grande appartamento con tante stanze, alcune anche un po' nascoste, e quei grandi muri che si usavano una volta. Assumono anche una domestica, una ragazza giovanissima che si chiama Ardilia Diacci.
Se Raffaele è un tipo schivo che non parla con nessuno ed esce di casa solo per andare al cinema qualche volta, Leonarda invece è espansiva e gentile, quasi che essere accettata dalla gente di Correggio sia un'ossessione. Sforna torte in continuazione e le offre a tutti.
Raffaele guadagna 500 lire al mese, Leonarda niente, perché fa la casalinga. E i soldi non bastano, quando un litro d'olio costa 6 lire e un chilo di pane ne costa 1,5. Leonarda cerca di arrotondare lo stipendio del marito come può. Prestiti, cambiali, spinge il figlio Giuseppe a dare lezioni, baratta le sue torte con altri alimenti. Quando ci riesce, ruba. Ruba uova, legna da ardere, bottiglie di vino, una volta anche una bicicletta. Ma i soldi non bastano a mantenere una famiglia di 4 figli, che sono il suo bene più prezioso, da difendere contro tutti, anche contro la magia e la superstizione, a qualunque costo.
30 novembre 1940. L'Italia è in guerra da meno di 6 mesi e già ci sono i primi problemi in Grecia, in Albania e anche in Africa. Ma non è di questo che parlano le voci degli speaker dei notiziari alla radio o quella di Mussolini nei discorsi trasmessi dalle eleganti Super Melod della Safar di Milano, dalle paniere rotonde e pienotte della Ducati di Bologna, le super gioiello della CGE rivestite in radica, le radio Balilla della City o le futuristiche Pangamma della IMCA.
Parlano di successi e di vittorie, tutto bene e tutto a posto, anche se qualcuno comincia a chiederselo, dove andremo a finire?
Se lo chiede anche Virginia, seduta su quella poltrona nel salotto di via Cavour numero 11, ad aspettare un caffè e un bicchierino prima del viaggio.
30 novembre 1940. Virginia Cacioppo ha 59 anni e fino a poco tempo prima era una cantante lirica abbastanza conosciuta, col nome in grande nei manifesti delle opere. Poi il tempo è passato, la voce se n'è andata e soprattutto Virginia ha perso un marito e un figlio. Adesso è una vedova triste e sola, con tanti bei ricordi, ma anche con la voglia di ricominciare, di gettarsi in una nuova avventura. Per fortuna c'è questa sua nuova amica, che si è presa cura di lei e si è data tanto da fare che le ha trovato un posto in un ufficio dei Monopoli di Stato. Un posto importante, ma non è tanto questo ad attirare Virginia, quanto il fatto che si trovi a Firenze, città d'arte, di musica e di concerti, dove una come lei, che vuole ancora cantare, può ricominciare da capo.
E non è tutto. C'è anche un ricco vedovo che vuole sistemarsi. Insomma, la possibilità di cantare e di rifarsi una famiglia. Un'occasione da non perdere davvero. E in fretta, perché un partito come quello del ricco vedovo fa gola molte e se Virginia non si sbriga, finisce che la perde quell'occasione.
Naturalmente bisogna trasferirsi, vendere tutto e partire. Ed è così che Virginia si ritrova su quella poltrona con le spalle alla porta. Nella borsetta tutti i soldi che è riuscita a trovare e anche i gioielli. Però non è convinta. Va bene, è un'avventura. E a lei le avventure piacciono. La mia vita è un romanzo e finirà come un romanzo. Aveva detto ad un'amica che le aveva chiesto le ragioni di quella partenza improvvisa. Però non è convinta.
Ha chiesto ad un'amica di cercarla se non avrà sue notizie entro 8 giorni e a un'altra ha chiesto di trovarle una pistola perché non si sente sicura Virginia. E ha ragione. Leonarda è dietro di lei con la sua ascia. La colpisce alla tempia, poi mette i gioielli e il denaro di Virginia in una latta che sigilla e procede con il solito metodo.
Non è difficile. Si fa come con i polli.
Potrebbe durare a lungo, è successo in altri casi, e su quella poltrona del salotto di Leonarda avrebbero potuto sedersi molte altre donne che volevano cambiare vita, insoddisfatte della propria, spaventate da un'avventura che sapevano folle e suicida, ma attratte inesorabilmente dal baratro, come stava succedendo a tanti in quei giorni.
Anche Virginia chi la cerca, come Francesca con la sua ex allieva. Albertina Fanti è sua cognata e vuole assolutamente avere sue notizie. Comincia facendo quello che farebbero tutti, chiede in giro. Scopre che Virginia ha dato diverse versioni della sua partenza, come avevano fatto anche quelle altre donne che poi erano scomparse. Allora pensa, forse, quelle voci che girano attorno a quella donna, Leonarda Cianciulli, non sono soltanto pettegolezzi infondati.
La sua seconda tappa è la caserma dei Carabinieri, dove però non ha fortuna. Albertina fa notare al maresciallo Scagliarini, che comanda la stazione di Correggio, che tre donne sono sparite e che tutte, guarda caso, sarebbero partite per destinazioni indicate da Leonarda Cianciulli.
Chiacchiere da donnicciole, risponde il maresciallo e lascia perdere. Va bene, pensa Albertina. Il maresciallo dei Carabinieri non vuole impegnarsi, ma forse la polizia sì. E così fa un esposto alla questura di Reggio Emilia. E non solo. Porta anche alla polizia un elenco di titoli di Stato con i numeri segnati, appartenenti a Virginia Cacioppo, che a casa sua non si trovano più.
Leonarda viene a sapere quello che sta succedendo e cerca di sviare i sospetti cominciando a sporgere querele per diffamazione. Tenta anche di avvicinare Albertina per chiederle di non mettere in giro strane voci e si sa che quando vuole Leonarda fa paura.
Ma è troppo tardi. Arrivano le lettere anonime, tante, tantissime, che accusano apertamente Leonarda e insultano il maresciallo Scagliarini per il suo lassismo.
Il 1 marzo del 1941 scatta il fermo per Leonarda Cianciulli, che viene prelevata e portata in questura. Leonarda combatte come una leonessa e non cede di un millimetro. Rigira gli eventi, cambia versione, mistifica i fatti, non molla. Anche stavolta li ho battuti, sogghigna alla fine di ogni interrogatorio.
Continua a mancare una prova definitiva. Dalle indagini a casa di Leonarda, infatti, non è emerso nulla, neanche la più piccola traccia di sangue.
Ma la polizia non molla. Il 28 marzo emerge che qualcuno ha venduto i titoli di Virginia Cacioppo, la terza vittima, quelli che Albertina non riusciva più a trovare. C'è anche un appunto, annotato accanto al titolo, che porta il nome della cantante lirica.
A venderli è stato un sacerdote, il parroco di Villa San Prospero, a Correggio. Interrogato, il sacerdote dice di aver ricevuto quei titoli da un produttore di formaggi per il quale ogni tanto svolge piccole faccende burocratiche. Interrogato a sua volta, il produttore di formaggi dice di aver ricevuto quei titoli da Leonarda Cianciulli, assieme ai soldi e ai gioielli di Virginia Cacioppo. Ma tutte e due giurano di non sapere niente di quello che stava dietro a quei soldi.
Leonarda resiste, interrogatorio dopo interrogatorio, sostenuta dal figlio Giuseppe che la va spesso a trovare in cella.
Poi succede una cosa. Giuseppe vive con la madre proprio lì, in quell'appartamento al numero 11 di via Cavour, assieme agli altri fratelli, tranne uno, che ha fare il soldato. Non è che Giuseppe, che è il più legato alla madre, ha visto qualcosa. Non è che Giuseppe c'entra qualcosa. Così Giuseppe viene messo in stato di fermo e di fronte a questo, ad uno dei suoi figli che finisce nei guai,
uno dei suoi beni più preziosi da difendere a qualunque costo, Leonarda crolla e confessa i suoi delitti.
Il pozzo nero di via Cavour numero 11 viene controllato scrupolosamente. Ne emergono un frammento della dentiera di Faustina, un pezzo di cranio, resti umani in parte saponificati con la soda caustica e una pagina della Gazzetta dello Sport sporca di sangue.
Leonarda viene trasferita prima al carcere di Bologna e poi, il 17 ottobre del 1941, al manicomio criminale di Aversa, in provincia di Caserta.
Qui il professor Filippo Saporito, convinto sostenitore delle teorie di Cesare Lombroso, può dare inizio all'osservazione dell'assassina e alla stesura della sua perizia psichiatrica. Il tutto dura ben 19 mesi, durante i quali Leonarda scrive il memoriale che racconta la sua storia.
Si intitola Confessioni di un'anima amareggiata. È lì che per la prima volta Leonarda Cianciulli parla di magia. Dice di aver commesso sacrifici umani per sfuggire alla maledizione di sua madre. Ha ucciso per salvare i pochi figli rimasti. Prima, neanche negli interrogatori più intensi, aveva mai parlato di riti, magia e sacrifici. Perché lo fa proprio adesso? È una messa in scena per ottenere l'infermità mentale?
Per il professor Saporito non è così. La sua perizia, infatti, giunge alla conclusione che la Cianciulli è affetta da psicosi isterica. A quelle cose lei ci crede davvero. L'istruttoria si chiude con il rinvio a giudizio di Leonarda Cianciulli e di suo figlio Giuseppe Pansardi.
Quindici capi di imputazione per la madre, 9 per il figlio.
Giugno 1946. La guerra è finita da un anno. L'avventura è finita. Leyar non c'è più. Al suo posto dal 1944 c'è la RAI e le voci degli speaker che si sentono nei notiziari sono diverse, parlano di cose diverse e naturalmente non c'è più quella di Mussolini.
Il 12 giugno 1946, alle 9:30 del mattino, presso la Corte d'Assise di Reggio Emilia, si apre il processo a carico di Leonarda Cianciulli e di Giuseppe Pansardi, suo figlio. Un caso unico che richiama una grande attenzione da parte della stampa e del pubblico, come succede anche adesso, per i casi di cronaca nera che durante il fascismo venivano proibiti e che invece, nell'immediato dopoguerra, riempiono i giornali, animano le riviste specializzate, sbattendo sempre il mostro in prima pagina.
Alla sbarra degli imputati c'è una donna di 52 anni, anche se sembra molto più vecchia, e c'è un ragazzo che non è ancora compiuti 30.
Il processo è un vero e proprio spettacolo mediatico. Alla prima udienza, Leonarda chiede che il figlio abbandoni l'aula. Non può, non riesce a raccontare ciò che ha fatto di fronte a lui.
Leonarda ha già confessato tutto, ma il processo è comunque ricco di colpi di scena. La Cianciulli sostiene di poter smembrare un corpo umano in una manciata di minuti e si offre di dimostrarlo. E poi urla, gesticola, arringa, descrive il modo in cui avrebbe ricavato saponette dal composto che otteneva dalla bollitura dei corpi delle vittime nella soda caustica, guadagnandosi il suo soprannome più noto, Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio.
La maledizione della madre, i rigurgiti di sangue, gli aborti e le morti infantili. Tutto, nel discorso di Leonarda, trova una sua logica assurda.
Ebbene me le ho mangiate, le mie amiche. Se vuole essere mangiato anche lei, sono pronta a divorarlo. è scomparso e me le ho mangiate una in arrosto, una stufato, una bolletta.
Racconta di aver fatto torte e biscotti col sangue rappreso delle vittime usato come farina e di averli offerti poi in giro, come ha sempre fatto. Ma di tutto questo, il figlio Giuseppe dice non sa niente.
Non il lucro, ma i sacrifici a Dio e alla Madonna sarebbero stati alla base dei delitti commessi. Non solo. Leonarda sostiene anche che mentre uccideva era convinta che le sue vittime sarebbero rinate dai gas prodotti dallo scioglimento dei loro corpi e lo avrebbero fatto in una forma nuova, vitale, purificata dal dolore.
Ancora una volta, però, suo figlio non c'entra. Le cartoline, per esempio, quelle spedite da Francesca Soavi alla sua ex allieva e alle sue amiche. Ecco, Leonarda le ha fatte scrivere a Francesca prima di ucciderla. E quelle, spedite da Piacenza, le ha inviate suo figlio Giuseppe, sì. Però lui credeva di farlo per conto di un'amica della madre che non voleva essere trovata. Nient'altro. Però sono in tanti ad avere dei dubbi. Leonarda, veramente, agito da sola, senza aiuti.
La perizia del professor Carlo Crema, dell'Istituto di Medicina Legale di Modena, redatta subito dopo l'arresto, mette in evidenza che è quasi impossibile trasformare interamente un corpo in sapone, specie se non si hanno le conoscenze per farlo. E Leonarda, in base alle dosi di soda caustica e di acqua che dice di aver utilizzato, queste conoscenze non le ha. Non solo. Il professore sottolinea che in ogni caso è molto difficile fare tutto da soli. Ma lei non si arrende, può dimostrare ogni cosa.
Chiedo di poter eseguire un esperimento qui, davanti al pubblico e ai giudici, visto che pensate che non ho fatto da sola. Non con un vitello, con una persona vera.
Il pubblico ministero che sostiene l'accusa e gli avvocati di parte civile ritengono invece che si tratti soltanto di una farsa. Dov'è il resto dei corpi? Leonarda non può averli saponificati tutti. La perizia Crema parla chiaro. È importante, perché c'è in ballo un punto molto particolare. Leonarda Cianciulli è insana di mente, come dicono le perizie, oppure è soltanto diabolica. Ha ucciso Faustina, Francesca e Virginia per salvare i figli dalla maledizione o soltanto perché voleva i loro soldi?
Ecco, se l'imputata fosse davvero folle, allora avrebbe probabilmente agito da sola. Ma questo, dice l'accusa, non è possibile. Se invece avesse ucciso per il denaro delle vittime, allora l'idea di un complice sarebbe molto più plausibile e farebbe luce anche su molti punti oscuri della ricostruzione. Un complice che a questo punto potrebbe essere solo suo figlio Giuseppe, che Leonarda sta cercando evidentemente di scagionare, sostiene l'accusa.
Durante il processo, Giuseppe si dimostra intelligente, educato e soprattutto completamente distrutto da quello che gli è successo. Fa un'ottima impressione sulla corte e gli avvocati del suo collegio di difesa non mancano di sottolinearlo. Giuseppe è un giovane sciagurato che si è trovato in un inferno in cui il diavolo è la sua stessa madre. Giuseppe, dicono, è la quarta vittima di Leonarda Cianciulli e lei, dal banco degli imputati, non manca di aiutarlo.
Il 20 luglio del 1946, lo stesso giorno del verdetto, l'avvocato Raul Comini, del collegio di difesa di Giuseppe, pronuncia una lunga arringa che commuove i presenti. Chiude con la richiesta dell'assoluzione completa per Giuseppe Pansardi. Subito dopo, la corte entra in camera di consiglio per uscirne 2 ore e mezza più tardi. Il verdetto viene pronunciato nel silenzio più assoluto.
Leonarda Cianciulli viene riconosciuta colpevole di triplice omicidio, distruzione di cadavere e furto aggravato, ma viene anche riconosciuta semi-inferma di mente. Pertanto viene condannata a 30 anni di carcere e 3 di manicomio. Giuseppe Pansardi, invece, suo figlio, viene riconosciuto innocente e viene assolto. Un boato in aula, c'è chi applaude e chi fischia. Leonarda si alza in piedi, batte le mani, grida.
Dio sia benedetto! Viva la legge!
Rinchiusa nel manicomio di Pozzuoli, Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio, vive altri 24 anni come una paziente modello, molto tranquilla, bravissima a fare torte e biscotti che nessuno però vuole assaggiare. Muore il 15 ottobre del 1970 per apoplessia cerebrale, portandosi nell'ossario comune del cimitero dove è stata sepolta per mancanza di mezzi tutti i segreti della sua folle e criminale avventura.
Hai ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli, la saponificatrice di Correggio, una produzione Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli, produzione Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.